Tremonti, Varapiano, Britannia 2. Questa volta l'incontro non si farà su una nave ancorata al porto di Civitavecchia, ma con ogni probabilità si farà nel palazzo di Via 20 Settembre. Già, perché quello annunciato dal ministro Giulio Tremonti entro fine mese non sarà semplicemente un seminario sulle dismissioni del patrimonio pubblico, ma un vero e proprio Britannia 2. In questo incontro con i grandi investitori italiani e internazionali e il gota del sistema bancario e delle investment banks globali saranno passati in rassegna gli asset pubblici che possono essere valorizzati o alienati partendo dal patrimonio immobiliare fino alle quote azionarie possedute dal Tesoro e forse anche dalle CDP, potenzialmente cedibili al mercato. Sicuramente quelle delle utilities a livello locale, ma per quanto riguarda i colossi Eni, posseduta direttamente dallo Stato al 3,93%, indirettamente al 26,40% tramite la Cassa Depositi e Prestiti, ed Enel posseduta direttamente al 31,24%, che oggi il Financial Times cita come già inclusi, oggi, due giorni fa, nella lista. Resta da vedere se il Tesoro, dopo aver varato da poco un inedito fondo strategico sovrano, anche di contrasto all'ingresso non gradito degli stranieri, intenda ora scendere sotto la soglia strategica del 30%, che ne assicura il controllo. Britannia, scrive il Sole 24 Ore, è il nome del panfilo dei reali inglesi, passato alla storia italica per aver ospitato nel giugno del 1992 la riunione in cui l'allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi illustrò ai grandi investitori internazionali il processo di privatizzazioni che sarebbe partito da lì a poco. Le avvisaglie della crisi della lira si facevano già sentire e bisognava accelerare la vendita di un portafoglio gigantesco, allora racchiuso in IRI, ENI, INA e DIMI. Oggi le società sono state vendute, a parte le quote strategiche per interesse nazionale, come ENI e Enel e Finmeccanica, ma resta l'imponente patrimonio immobiliare e le utilities locali. Tema quest'ultimo assai delicato per i rapporti con i comuni e regioni. Con ogni probabilità Tremonti ne ha parlato nell'incontro con Umberto Bossi e Roberto Calderoli. Ecco allora lo scopo, spiegano al Tesoro, di questo maxi evento che raccoglierà a Roma praticamente tutte le principali banche, commerciali ed affari. Compagnie di assicurazione, fondi di investimento, fondi sovrani e fondi immobiliari, naturalmente italiani ma soprattutto internazionali. Con un occhio particolare rivolto ai BRICS, i giganti delle economie crescenti come Russia, Cina, India e Brasile, ma anche Turchia, Sudafrica e i paesi del Golfo che beneficiano ancora di un notevole surplus petrolifero. L'obiettivo è preparare con cura l'evento, con lo scopo di arrivare a decisioni concrete e quindi operative per il processo di privatizzazione. Gli incassi delle dismissioni, di regola, vengono destinati all'abbattimento dello stock del debito pubblico. Questa potrebbe diventare un'importante operazione complementare all'azzeramento del deficit e all'avanzo primario per velocizzare la discesa del debito PIL, il rapporto debito PIL verso quota 100%. Nell'iniziativa Tremonti, a quanto risulta, ne avrebbe parlato con i vertici delle banche incontrati a Milano nel consueto incontro del lunedì, ripreso dopo la pausa estiva. Alla riunione hanno partecipato l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI di Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, e Fabrizio Palenzona, vicepresidente di Unicredit per conto della Fondazione CRT. Abbiamo fatto il punto della situazione, è stato il commento di Ghizzoni. Abbiamo parlato della situazione in generale, ha aggiunto Palenzona. Questo era un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di due giorni fa, il 13 settembre 2011. Tremonti vara il piano Britannia 2. A fine mese partirà il processo di dismissione del patrimonio, presso sul mercato utiliti locali, ma anche terreni, fabbricati e caserme. Di Britannia, di quanto accadde nel 1992, spesso e volentieri ha parlato e parla ancora il Movimento Solidarietà e Diritti Civili, il Movimento di Lyndon LaRouche, ne parla e ne ha parlato ancora, per esempio, la presidente italiana Liliana Gorini, che è in collegamento con noi. Benvenuta e buonasera.
Grazie, benvenuti a voi, buonasera.
Insomma, una notizia che occupa, se non ho capito male, la 14ª pagina dell'edizione del 13 di settembre del Sole 24 Ore, ma non una notizia da poco. Come al solito, come dice l'antico adagio, le notizie importanti stanno sempre in fondo. E cosa ne pensate voi, Liliana Gorini?
Intanto vorrei dire che mi sembra molto improbabile che Tremonti sia favorevole a affidare alle banche il patrimonio dell'Italia per questo tipo di Britannia 2, mentre mi sembra molto più probabile che la spinta in questa direzione venga da Draghi, che è stato l'autore del primo Britannia, come avete appena sottolineato. E nelle ultime settimane abbiamo assistito tutti a pressioni incredibili da parte sia di Draghi che di Trichet nei confronti del governo, si è incontrato più volte con Berlusconi e Napolitano nel giro di pochi giorni, come se il governo fosse lui, Draghi, cosa che è assurda perché la Banca d'Italia non è, che io sappia, non è il governo italiano, e le pressioni vengono naturalmente dalla Banca Centrale Europea, quindi il problema lo vedrei più come magari un tentativo di Tremonti di placare critiche che vengono da ogni angolo. Tremonti peraltro ha appena detto due giorni fa a Monaco nell'incontro con Schäuble che bisogna allontanare gli speculatori dal Tempio e non affidare alle banche, che sono quelle che hanno provocato, le banche speculative in particolare, le banche d'affari, hanno provocato la crisi. Sarebbe assurdo affidare a loro la soluzione del problema. Sarebbe, come diceva la Ruscia mesi fa, come affidare a una faina la protezione del pollaio, quindi è assurdo, è una proposta che secondo me è improbabile, sicuramente ci sono pressioni fortissime in questo senso da parte della BCE e di Draghi, che sarà il prossimo presidente della BCE quando Trichet lascia. Però dubito fortemente che queste pressioni vengano da Tremonti, che per fortuna sa qualcosa di più degli altri sul perché di questa crisi internazionale. Due giorni fa ha incontrato a Milano il ministro dell'economia Philipp Rösler, che è un altro dei tantissimi esponenti tedeschi che invece stanno proponendo alla Germania di lasciare l'euro praticamente. Questa proposta viene ormai da ogni angolo, perché ci si rende conto che la politica dei salvataggi bancari della Banca Centrale Europea, affibbiata in grande parte alla Germania, è un disastro. Hanno discusso di una possibile default pilotata della Grecia. Teniamo presente che le pressioni sulla vendita dei patrimoni dello Stato nei confronti della Grecia risalgono ancora al maggio scorso. Addirittura io mi ricordo che feci un'intervista alla TV di La Roche in giugno, ironizzando su queste pressioni per pagare il debito greco col patrimonio greco, dicendo prima o poi proporranno di vendere il Partenone.
Qualcuno qua anni fa, mi perdoni, diceva che insomma stanno tentando di vendere il Colosseo, ma lo dicevano seriamente, perché Tremonti voleva vendere il Colosseo.
Sembrava come la scenetta classica di Totò, che si vende la Fontana di Trevi. Invece l'hanno veramente fatto. Un esponente dell'Unione Europea ha proposto che il Partenone rientri tra i beni della Grecia che vengono venduti e messi all'asta per pagare il debito. La soluzione, ovviamente, quella che noi proponiamo da anni, la Roche la propone già da prima della crisi del 2007, è tutt'altra. Invece di fare le privatizzazioni e di venderci la nonna, di venderci il nostro patrimonio, dobbiamo finalmente realizzare questa Glass-Steagall, questa separazione tra banche commerciali e banche d'affari, vietando i derivati, vietando le vendite allo scoperto sui titoli di Stato, nazionalizzando la Banca d'Italia, come fecero negli Stati Uniti all'inizio, per risolvere la crisi del debito che c'era col sistema di Hamilton, e creando un sistema creditizio al posto di un sistema monetario che invece di finanziare i grandi speculatori finanzi grandi progetti di sviluppo industriale. Questa resta la soluzione. Ne stanno discutendo in questo momento in Germania, come forse i nostri ascoltatori sanno, c'è una campagna elettorale in corso a Berlino per il Parlamento della città, a cui partecipiamo anche noi, il Movisol tedesco, ecco. Bürgerrechtsbewegung Solidarität partecipa con un volantino che porta sul retro il marco tedesco, la famosa banconota di Clara Schumann, i 100 marchi. L'abitudine a parlare dell'euro mi ha fatto sbagliare. Noi abbiamo fatto un volantino simile con la lira nuova in
l'abbiamo
Italia,
vista la lira nuova,
che suscita molta approvazione. Quindi la gente piuttosto che vendere il nostro patrimonio vorrebbe in Germania e in Italia uscire dall'euro, e come hanno proposto più persone, tra cui la professoressa Loretta Napoleoni, accompagnare quest'uscita dall'euro con un sistema per proteggere il sistema bancario, rifinanziando i titoli di Stato con una tassa patrimoniale sui ricchi e rinegoziando parte del debito sovrano, quello che si definisce una default pilotata, una bancarotta ordinata.
Ecco, ma secondo voi c'è ancora la possibilità da parte degli stati nazionali di ripudiare quella parte di debito che è detenuto, che ormai sta diventando quota maggioritaria dei debiti pubblici nazionali detenuti dalle grandi banche? C'è la possibilità politica dello Stato di riappropriarsi della propria sovranità nazionale politica e di dire: guardate care banche, avete speculato, avete giocato sulla pelle dei cittadini con il nostro debito pubblico, adesso è un problema vostro, noi ripudiamo quel debito pubblico.
C'è, assolutamente c'è, e non è perduta l'ultima speranza di farlo, anche perché è l'unica chance che abbiamo. Con la manovra non otterremo quello che vuole la BCE, quindi l'unica chance che abbiamo è di fare questo, che corrisponde a quello che la Roche e la parlamentare democratica Marcy Kaptur ha proposto al Congresso americano, cioè ripristinare la legge Glass-Steagall di Roosevelt del 1933, che fece esattamente questo. Ricordo ancora una volta, per gli ascoltatori che non mi hanno sentita, mi sono ripetuta molte volte su questo, lui istituì una vacanza bancaria di una settimana, guardò i libri contabili delle banche, ed è esattamente quello che dovremmo fare oggi, cioè distinguere tra il debito che va assolutamente ripagato, ovviamente le pensioni, i risparmi delle famiglie, sui BOT, i BTP, quelli vanno garantiti dallo Stato, mentre non, lo Stato non garantisce, e questa è la separazione tra banche commerciali e banche d'affari, non garantisce assolutamente l'esposizione delle banche in titoli tossici, ad esempio derivati, i titoli degli hedge funds, quelli che purtroppo sono andati anche sui titoli di Stato ultimamente. La speculazione si è spostata dai titoli tossici, dalla speculazione in commodities e derrate alimentari, petrolio, si è spostata anche ai titoli di Stato e ne stiamo facendo le spese. Tutto questo il Roosevelt e un governo diciamo degno di questo nome dovrebbe semplicemente decretarlo cancellato. Questi titoli non vengono garantiti dallo Stato, e stiamo parlando, questi titoli tossici sono il 10 volte il PIL mondiale, quindi non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di cifre spropositate, di trilioni,
è sempre
migliaia di miliardi.
La cifra che compara PIL mondiale e quantità di titoli tossici in circolazione, 65 trilioni contro 650, era questa la cifra che
girava. Esatto, quindi 10 volte il PIL mondiale, ed è assurdo, cioè per quante pensioni aboliamo, per quanti stipendi riduciamo, per quante tasse facciamo, non arriveremo mai a ripagare questa cifra, ed è quello che la Roche e il Movimento Solidarietà definiscono da anni un debito illegittimo. Questo debito va semplicemente annullato. Nel momento in cui si fa questo, tutte le altre misure di austerità chieste dalla BCE, dalla Troica, che sarebbe la BCE, l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, non saranno più necessarie. È ovvio che la BCE non è d'accordo con questa strategia. Noi abbiamo chiesto più volte a Trichet, nelle sue conferenze stampa a Francoforte, perché non adotta la BCE questo tipo di misura di Glass-Steagall, e più volte ha risposto che non si fa perché andrebbe contro la libertà del mercato. La questione è più importante la libertà del mercato o la vita dei nostri cittadini?
Chiarissimo. Liliana Gorini, abbiamo ancora un minuto e mezzo più o meno. Io chiuderei chiedendovi, come Movimento Lyndon LaRouche, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, che riflessione avete fatto quando domenica si sono ricordati i 10 anni dall'attentato alle Torri Gemelle? È davvero cambiato il mondo? È davvero si è avverato quello che George Walker Bush diceva? Il mondo non sarà più come prima?
Abbiamo pubblicato queste riflessioni in un video sul nostro sito che possono vedere gli ascoltatori. In realtà la riflessione da fare è che 10 anni dopo l'insabbiamento della verità sulle Torri Gemelle da parte prima di Bush e poi di Obama non ha portato alla luce la verità su quello che è successo. Teniamo presente che quel tipo di attentato che la Russia ha definito una specie di nuovo incendio del Reichstag, con cui Hitler adottò misure di emergenza e assunse poteri di emergenza, è servito in realtà a giustificare delle guerre e a giustificare delle misure che aboliscono i diritti civili e le libertà civili negli Stati Uniti. Infatti l'Associazione delle Libertà Civili americana, l'ACLU, ha denunciato in un rapporto 10 anni dopo il fatto che questa abolizione dei diritti civili è rimasta, anzi è peggiorata con la presidenza di Obama. E la verità sulle Torri Gemelle in realtà non è venuta fuori, le connivenze, non di Bush che era un povero scimo, insomma, non si rendeva neanche conto di quello che gli succedeva intorno, ma di persone ad alto livello nei servizi, nel Pentagono. Tutti sanno che non sarebbe, è impossibile pensare che un aereo arrivi nel mezzo del Pentagono senza che nessuno ne sappia qualcosa. Tutte queste connivenze che sono state al centro di un'inchiesta del Congresso non sono venute fuori e non sono emerse. E noi le abbiamo denunciate fin da quel giorno in cui LaRouche era alla radio intervistato proprio mentre le Torri Gemelle venivano attaccate.
Interessante, da riprendere questo dialogo, questa riflessione, perché dopo 10 anni, insomma, vorremmo davvero capire come è cambiato il mondo, o se forse era pianificato questo cambiamento del mondo e non improvvisato. Sarà oggetto di riflessione quando tornerete qui come Movimento Solidarietà e Diritti Civili in studio da noi a Radio Padania. Liliana Gorini, grazie ancora per essere intervenuta, buon lavoro e a presto.
Grazie, a presto.
Grazie.
Buona serata.
Grazie. www.movisol.org, il sito dell'Associazione Movimento Diritti Civili e Solidarietà di Lindon LaRouche.